Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda, è una puntata molto particolare perché oggi non siamo nello studio di Radio TNA ma siamo a casa di uno scrittore che ha pubblicato un libro molto interessante che riguarda la nostra storia, Guerriero Bolli, e oggi parleremo con lui del volume L'Abbazia di San Cassiano nel monastero Narnese di Belisario. È un libro che è stato pubblicato recentemente dall'Istituto Grafico Italiano, cui ha collaborato anche la diocesi. La prefazione, tra l'altro, è stata scritta proprio
dal Monsignor Vescovo, il quale ha due pagine dedicate, poi è dalla professoressa Pani Ermini, professoressa di archeologia cristiana dell'Università di Roma. Quindi è presentato bene, insomma, ecco.
Un libro dedicato a uno dei monumenti, diciamo, storico-religiosi più importanti del nostro territorio.
È un monumento del quale praticamente si conosceva solo il nome, si conosceva genericamente e anche in modo indeciso la storia, ma che non è stato mai oggetto di uno studio. Questa è stata la prima volta che è stato un oggetto di uno studio, e il quale ha avuto l'occasione e modo di trovare delle fonti autentiche dell'origine e anche molte belle vicende storiche che rendono questo monumento importante, perché parla greco e quindi è un monumento chiamato bizantino. Dico bizantino perché è un termine che si adopera al 700, ma sarebbe un termine greco, insomma, ecco. E perché strutturalmente è monumento e parla greco, in quanto è una chiesa di forma circolare con ali a croce greca, sormontata da una cupola o da un'altra costruzione tipo cupola, è vero, che poi è stata un po' deformata dal fatto che gli sono state tagliate le due braccia laterali per farla diventare basilicale. Perché nell'architettura religiosa le chiese greche sono quasi tutte a fronte, a base circolare, che hanno il sole come immagine, che è anche immagine di Dio, e anche la struttura circolare che è immagine appunto del mondo, diciamo così, teologicamente circolare. E quindi questo monumento però non era stato mai riconosciuto in questo modo, non è stato mai letto in questo modo, era stato sempre letto come una struttura trecentesca, duecentesca, del mille qualche volta, ma che non ha niente di tutto questo, perché è di una raffinatezza che non poteva essere che greca. Ha dei capitelli, oltre la struttura circolare, che era insolita nelle chiese cristiane o cattoliche romane, rarissima perlomeno, ce ne sei qualcuna, ma rarissima. Questa è invece forse è una delle prime costruzioni cristiane fatta non del tipo basilicale, che erano quelle romane, ma è del tipo circolare come benedettina.
C'è qualcosa a che fare da questo punto di vista con San Salvatore? Una reazione, visto che è anche un'altra delle poche chiese che ha una forma circolare.
La forma circolare di San Salvatore San Salvatore non è una chiesa. San Salvatore è diventata una chiesa, ma era un battistero. Ecco perché è ottagonale. È circolare e ottagonale perché i battisteri sono tutti collegati al numero 8, che è l'ottava dies, che è il giorno della parousia, in cui il Cristo ritornerà sulla terra e darà inizio alla Pasqua che non finirà più. Questa parousia, ecco perché, quindi quella non era circolare.
Questo svela anche un po' il mistero, perché da secoli si parlava di Tempio del Sole perché si riteneva che la forma circolare fosse un tempio, invece non c'entra niente.
Beh, ancora si leggono queste cose, ma questa chiesa è assolutamente, e anche il titolo era un battistero, ma le dirò di più, era un battistero ariano. perché gli ariani costruivano i battisei dove c'era il vescovo, perché solo nel battistero si facevano i battesimi, mentre poi nelle chiese cattoliche c'erano le fonti battesimali che rendevano possibile il battesimo. Per cui questa chiesa, quindi, questo battistero è diventato chiesa poi dopo nel Medioevo, quando non aveva più funzione, però la sua origine è di Teodorico.
Un'origine eretica, perché...
Sì, è un'origine eretica.
Termini erano molto presenti, perché poi San Valentino II era uno, ha combattuto, no? Anche l'arianesimo, quindi era molto forte la comunità ariana a Terni.
Terni era molto ariana, perché era la principale città del Ducato di Spoleto. E Spoleto era una città ariana, perché aveva iniziato il suo ducato, l'aveva iniziato con Teodorico di Verona, quello della famosa poesia "Dove vai", eccetera, eccetera, e poi dopo era diventata Longobarda, anche i Longobardi erano ariani, e poi diventarono cristiani in seguito alla conversione poi della regina convertita al cristianesimo e diventata poi, diciamo così, collaboratrice con San Gregorio Magno. Quindi quella chiesa poi si chiamava Salvatore, e anche questo era perché tutte le chiese ariane erano intitolate al Salvatore. Le chiese non venivano dedicate ai santi, perché gli ariani non davano importanza alla santità e nemmeno ad altre cose all'infuori del Salvatore. Per cui tutte le chiese, molte hanno conservato anche il titolo, perché poi Salvatore in fondo non era una cosa ariana, era la vera diciamo, essenza di Cristo era il fatto che era il Salvatore. E molte poi hanno cambiato il titolo, molte l'hanno conservato, ma è certo che quelle antiche, quando hanno il titolo di Salvatore, sono ariane. E dovunque c'era il vescovo ariano, c'era anche il battistero ariano. E questo il battistero di Terni è una cosa importante, perché ha una cupola fatta come quella del Pantheon, con l'oculo aperto, è una costruzione che non potevano fare dei poveri frati o dei poveri muratori locali, ma l'ha fatta il genio militare di Teodorico, Opus Theodorice, Teodoricus. E quindi è uno dei monumenti di Terni più importanti, che non è conosciuto, perché ancora adesso si pubblicano delle storie, in cui si dice il Tempio del Sole, che è in fondo una giustificazione poetica fatta dallo storico di Terni, l'Angeloni, e che poi è andato avanti perché piace il Tempio del Sole. Quelle aperture, sì, erano aperture, perché il battesimo doveva rievocare il Giordano, doveva avere quindi l'acqua corrente e poi doveva anche, diciamo così, essere vista da chi passava. Per cui le 8 aperture significava che non era chiusa, ma era aperta.
Gli Angeloni che mette in giro la voce del Tempio del Sole.
Sì, incominciata allora, sì, allora. E quindi è piaciuta, eccetera, ma oggi naturalmente, ancora come dico, Terni è una città che non è stata studiata. Ha avuto qualche storico, poi dei raccoglitori di storie, come bravissimi peraltro, ma che non hanno mai approfondito le questioni. Per cui ancora Terni non ha avuto una città universitaria, non ha avuto un'università, quindi non ha avuto questi studi. Poi ha avuto un secolo di siderurgia, per cui è diventata eccellente in quel campo, ma storicamente non è stata studiata. Ha, come dico, però, per fortuna, dei raccoglitori di storie, come il Passavanti, è vero, è come l'Angeloni è uno storico, ma il Passavanti è un grande, un ottimo libro, un ottimo volume, che però non fa rivivere la storia della città quanto gli avvenimenti. Ma ritornando noi a San Cassiano...
Perché lei ha scelto proprio San Cassiano?
San Cassiano perché quando finì la guerra gotica incominciò nel 535. Nel 535 Belisario, che era il generale di Giustiniano, cominciò a preparare il terreno perché doveva fare questa guerra ai Goti, e per preparare il terreno preparò, che si interessò delle due linee dai quali i Goti potevano scendere a Roma. Una poteva essere la via Cassia di Firenze, che doveva passare per Orte praticamente, dove passa la Cassia, e l'altra era la Flaminia, che passava a Narni. Quindi a Orte c'era una situazione particolare, perché Orte era importantissima, perché c'era il porto fluviale di Orte, che metteva Roma con una giornata, si poteva andare con la barca a Roma, vero? E poi di qua c'era la Flaminia, che veniva dal Brennero e che doveva per forza passare sul Ponte di Augusto. E allora dissi: sul Ponte di Augusto ci metteremo una fortezza, perché deve guardare bene che quando passa deve essere impedito il passaggio, è vero? Questi, fra Orte quindi e Narni e il Ponte di Augusto c'è la strada Ortana, che collegava le due cose, no? E al centro c'è la Bulgaria, paese di Bulgaria, dove dall'alto, attraverso segnali, veniva segnalata se le truppe venivano da una parte o dall'altra, e correvano da una parte e dall'altra, mentre normalmente stavano a Narni. Narni aveva un generale, di cui abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere il nome, che si chiamava Bessa, e questo non è che ce lo siamo inventato, l'abbiamo. E tutto questo viene narrato da Procopio di Cesarea, che è l'autore del libro famoso sulle guerre gotiche. E quindi il monastero. E allora per adeguare questa situazione alla guerra, il Belisario dice: qui sul ponte ci facciamo un forte. Ma dice: piuttosto che chiamarlo forte, chiamiamolo monastero, perché facciamo piacere al Papa, e poi anche perché ci devono stare dei monaci, perché in certo qual modo devono tenere in piedi, perché questo castellum, questo piccolo castello, è vero, dovevano essere anche probabilmente il posto dove i generali, i comandanti facevano recapito, dove era il centro, diciamo così, era la lente, l'oculare che dava sul ponte, che guardava sul ponte. Quindi fece questo, si chiama monastero, e lo chiama monastero naturalmente per compiacere la situazione. Dice: che nome gli mettiamo, a chi lo intestiamo? Lui manco sapeva chi era Giovenale, no, Belisario? Disse: beh, lo chiamiamo San Giovenale, il monastero di San Giovenale. E gli storici che hanno raccontato questo hanno detto: questo monastero di San Giovenale è stato fatto nei pressi di Orte. Perché nei pressi di Orte, non presso di Narni? Perché Orte era un riferimento sicuro. Quello scriveva a Roma il libro. Scriveva a Roma, dice: Narni non la conosceva nessuno, mentre tutti conoscevano Orte. Narni è conosciuta dopo, perché è diventata centro poi della guerra gotica, uno dei centri della guerra gotica, che era Perugia e l'altro era Spoleto e Narni. Poi è diventata importante, ma allora, dire ancora oggi, se si deve indicare questa zona, si dice Orte. Io mi ricordo che sono stato a Ravenna un giorno, in una strada secondaria ho visto un'indicazione con la freccia per Orte, ma guarda un po', Orte è stato sempre un centro, e allora è stata indicata Orte, ma in realtà poi è vicina a Orte, perché c'ha 10 chilometri. Certo, Narni poteva, allora molti hanno inteso, tutti gli storici hanno detto che era Orte, e hanno cercato questo monastero a Orte, dove non ce l'hanno trovato mai, perché stava a Narni. E io solo ho detto: ma questo monastero di cui si parla è questo qua, perché questo è greco, parla greco. E poi lo storico che parla di questo, che di questo ne ha parlato il Liber Pontificalis.
Da San Giovenale a San Cassiano?
Adesso, poi, nel Medioevo, quando poi è finita la guerra gotica, questi se ne sono andati. E lì probabilmente ci sono stati, in questo monastero ci sono stati monaci greci, forse ci sono rimasti monaci greci per molto tempo. A un certo momento si è data una combinazione che il principe Alberico, che era un arnese, un parente, che stava a Roma, fece venire da Cluny dei monaci Francesco dei Monaci, perché i monasteri benedettini che c'erano erano ormai piuttosto malandati, moralmente anche, e per rinnovare questi fece venire appunto Santo Dilone, che venne a Roma e rinnovò tutti i monasteri di Roma e anche dei dintorni, e fra questi forse ci fu anche Narni, e un monaco di questi si stabilì a Narni e ci fondò il monastero benedettino, che forse era anche un altro prima, ma quello regolarmente organizzato, e questo fu fatto, questo monaco si chiamava Orzo, Sant'Orzo, che, di cui noi abbiamo trovato, io sono stato il primo a trovare questo nome, poi dopo abbiamo trovato anche dei documenti che rinforzano. Insomma, è difficile fare tutta questa storia, molto complessa, ma anche molto bella, molto affascinante, perché poi è una storia della Abbazia di San Cassiano, è una storia d'Italia.
Dunque, nel Medioevo la chiesa, l'abbazia assume l'attuale nome.
Nel Medioevo questo monaco, che si chiama Sant'Orzo, naturalmente portò un nome San Giovenale non gli diceva niente, in sostanza, praticamente, mentre invece gli serviva un nome importante, che fosse importante per il monachesimo, e un nome importante per il monachesimo è San Cassiano. Cassiano è uno scrittore del III secolo, è vero, il quale ha, diciamo così, è stato il padre della Chiesa, uno dei padri, il principale forse, che ha stabilito che la vita del cenobio era superiore a quella della grotta, in sostanza, ecco.
Cassiano
è il fondatore dei monasteri, praticamente, è quello che ha dato una base ai monasteri. Perché molto, molto spesso i monaci prima erano un po' vaganti, oppure avevano, quindi allora questo Cassiano, che poi fu vescovo di Marsiglia, questo è stato uno dei padri del monachesimo cenobitico. Dei monasteri.
Il monastero, quindi, una volta che nel Medioevo assume questo nuovo nome, poi qual è la storia successiva?
Questo monastero, quindi, probabilmente quando i greci se ne andarono, questo monastero era stato donato al Papa, quindi se ne approfittò la Chiesa di Roma, naturalmente. E quando fu fondato il monastero, però era di proprietà del vescovo di Narni. Il vescovo di Narni si è tenuto questo monastero, e quando è stato nel 1150 circa, lo cede a Farfa. Il monastero, quindi nato narnese, viene ceduto a Farfa perché probabilmente, per una semplice ragione pratica, perché nel 1053 il ponte di Augusto si rovinò, nessuno ci passava più, e quindi ormai dalla Flaminia a Narni non gli arrivava più niente, praticamente, e quindi perdette importanza, e allora questo monastero fu ceduto, venduto, si dice che fu ceduto, ma in realtà l'atto è doppio, no? Un atto era quello moralmente, veniva ceduto il diritto, che quindi non poteva essere la chiesa oggetto di commercio perché era una simonia, però sotto dall'altra parte c'era la vendita delle proprietà, e allora fu venduto, e con questi capitali presumibilmente si furono forse per fare la cattedrale di Narni.
A un certo punto viene abbandonato questo,
quindi diventò di Farfa. E siete avanti per 200 anni, anche di più, quando fu verso il 1350, quando gli ordini benedettini cominciarono ad andare in rovina, perché i benedettini, poi gli ordini monasteri, a un certo momento furono la Chiesa, in queste invenzioni che escono fuori dalla Chiesa, per noi potremmo dire che fosse lo Spirito Santo che le ha fatte, le necessità della Chiesa vengono, diciamo così, affidate all'ordine dei mendicanti. Viene San Francesco, viene San Domenico.
Vengono un po' soppiantati il vecchio monachesimo.
E allora diciamo così, la grande popolarità di San Francesco e degli ordini mendicanti fa passare in secondo ordine. E allora i monasteri piano piano finirono con poche persone, praticamente ridotte spesso a un custode che le guardava, e per cui la Chiesa, siccome però erano ricche, spesso importanti, le affidava a un abate che chiamato commendatario, che sfruttava l'abbazia. In genere era un vescovo, era un personaggio che aveva parecchi nipoti, che aveva parecchie persone, se vivevano in questi monasteri erano diventati delle ville. Praticamente. Però
questo... San Cassiano diventa una specie di villa.
Sì, San Cassiano a un certo momento diventò una residenza, diciamo così, che fu affidata agli abati commendatari.
Come prosegue poi la storia, cavalcando i secoli fino ad arrivare a...
Con l'abate commendatari poi si arrivò che questo abate commendatario, quando fu verso con il Regno d'Italia, quando si era da abate commendatario, cioè, già dall'epoca di Napoleone l'aveva soppressi, e allora era stata affidata ad un privato. Un commendatario era uno dei commendatari fu un sacripante che si restaurò la chiesa, eccetera, però la chiesa rimase sempre un po' fuori mano, non era più frequentabile perché il ponte non funzionava più, mentre quando c'era il ponte si scendeva da Narni, si scendeva per la via Calaiola, che calava io, insomma la via Calaiola, passava poi sul ponte e poi si risaliva, quindi era una strada più o meno comoda. Dopo bisognava scendere fino a giù e poi attraversare il fiume, eccetera, quindi praticamente ormai era fuori.
Quindi con il Regno d'Italia venne requisita e diventa patrimonio dello Stato.
Poi dopo a un certo momento diventò patrimonio dello Stato e la comprò la famiglia Fratini, Faustini Terni, vero? E il quale naturalmente la fece diventare una fattoria, perché l'abbazia era enormemente ricca di boschi. Perché quando fu data l'abbazia, Belisario consegnò l'abbazia alla chiesa, non gli consegnò l'abbazia che era un debito, gli consegnò l'abbazia con tutta la montagna, per cui a un certo momento questa proprietà è rimasta sempre allegata all'abbazia, e quando l'abbazia diventò privata si passò con una buona parte della montagna, tant'è vero che si sa che siccome all'epoca di Pio IX, qualche anno prima ancora del Regno d'Italia, verso il 55 così, si fece Pio IX, fece una ferrovia fra Roma e Ancona, perché lui era di Ancona, no? Quindi ci teneva le Marche, anche questo, cioè, vabbè, è una coincidenza, era necessario che ci fosse questa strada, no? E si fecero le prime ferrovie. Le traverse per le binari delle ferrovie furono fatte coi boschi che furono dell'abbazia, quindi la famiglia Faustini ci fece, che pagò per prendere diciamo così, la proprietà del monastero, si rifece con rivendetto poi alla ferrovia per terreno per fare la galleria e poi anche per fare tutto i binari ferroviari. E l'abbazia rimase così, quindi diventò praticamente una fattoria, la chiesa diventò un fienile, poi ci stavano i polli, ci stavano grandi, e fu degradata, insomma.
No, poi come prosegue la storia?
Poi dopo è stato, quando è stato verso... ogni tanto qualcuno scappava fuori, ce n'è stato per esempio un certo, come si chiama, Grassini, che è stato presidente della provincia qui di Terni, un pezzo grosso, che era un discreto scrittore, aveva notato questa chiesa e parlando di questa chiesa di San Cassiano disse: bisognerebbe restaurarla perché il grande respiro architettonico, aveva capito che non era una chiesa romanica del tipo di San Cassiano, del tipo della Madonna del Santalò, per capirci, ma aveva un respiro da basilica, perché aveva dei grandi archi, perché aveva quattro grandi pilastri, su questi grandi pilastri venivano quattro grandi archi, su questi archi avrebbe posato la cupola, oppure quelle costruzioni che al posto della cupola, eccetera. E allora...
Cosa succede quindi poi?
E allora finisce che nel 60, a forza di... giornalisti, il Touring Club pure ha parlato un pochettino, eccetera, però si riuscì, il senatore Ermini comandava tutto, perché era stato ministro dell'educazione, dell'istruzione, insomma, aveva fondato il cerco a Spoleto, aveva fatto diventare importante l'università di Perugia, antica università, era diventata importantissima. Poi aveva fatto a Spoleto, gli aveva dato l'istituto per gli studi dell'alto medioevo, e a Narni cominciò a far circolare la necessità di costruire, di restaurare questa chiesa. E la scusa sa quale fu? Che bisognava fare il lavoro anche con una certa urgenza, perché c'era pericolo che si scaricasse, e se si scaricava la ferrovia di sotto, allora per evitare che gli scaricasse su, l'hanno restaurata. In realtà
è stata restaurata negli anni 60-70?
Negli anni 60. Negli anni 63 hanno cominciato a restaurare le mura, e poi praticamente hanno restaurato l'interno.
Dopo, quindi, quando viene restaurata, a chi viene affidata la chiesa?
Beh, dopo la storia non ha più importanza, perché la chiesa fu restaurata e poi alla fine del restauro fu affidata a questo monaco spagnolo, che c'è stato 4-5 anni e che ha portato lì tanta gente, però praticamente non ha ripreso mai l'abbazia. Adesso l'intenzione sarebbe quella di restaurare, anche di rimettere in piedi anche l'altare, devo dire. Cose
la cosa interessante è che recentemente poi è stata abitata proprio da monaci bizantini.
Adesso sì, no, dopo a un certo momento questo monaco spagnolo, che adesso è parroco di Stifone, è stato il vescovo di Terni, che conoscendo l'origine, diciamo, orientale dell'abbazia, ci voleva portare dei medici ortodossi, ce l'ha portati, infatti ci sono stati però un paio di mesi, due o tre, perché non c'era una strada comoda e ci volevano, insomma, non c'era tutto quello che gli voleva.
Quindi oggi
ha fatto venire invece un ordine di monaci del Brasile, i quali pare che ci stiano e che vogliono andare avanti. Certo, lì questo splendido monumento del VI secolo, bizantino, tardo antico, medievale, su cui se tutta la storia praticamente d'Italia ci ha gravato sopra, è vero, bisognerebbe fargli una via d'accesso un po' più comoda di quella che c'è adesso. Ecco perché non è facile. Ci vanno con una certa difficoltà, ci vanno a sposare perché il posto è bello, e poi è bello in mezzo a un grande bosco, quindi pieno di romantica atmosfera, in sostanza. E anche culturalmente la chiesa, benché non è stata ricostruita in forma, diciamo così, classica, antica, pure tuttavia ha conservato le navate centrali, tutte queste, cioè, di queste grandi colonne, che sono una decina di colonne di marmo, con dei capitelli bellissimi, che legate ad archi, che solamente si ritrovano a Ravenna, si ritrovano sempre. E quindi questa importanza è stata illustrata dal mio libro, anche e soprattutto poi è stata fatta la ricerca dei documenti che si hanno interessato l'abbazia, quindi tutto il periodo che è stato di Farfa, l'incidenza di Farfa, l'incidenza della storia narnese di questa abbazia, che merita di essere, diciamo, restaurata, non solo restaurata, ma riportata al culto, perché una chiesa che non è una chiesa, diventa qualche cosa. E quindi il libro anche questo ha voluto cercare di
stimolo, quindi non solo una conoscenza storica, ma svegliare un po'.
Abbiamo questo monumento, abbiamo questa cosa bella, abbiamo questa cosa storica, eccetera, utilizziamola restituendola al culto, che questo sarebbe bello, al culto religioso, ma anche al culto dell'arte, al culto della cultura. È tutto una cosa importante, è un monumento importante, non solo della diocesi di Terni e Napoli, Carnia Meglia, che adesso è tutta una diocesi, ma anche, diciamo così, nazionale, perché rappresenta in sintesi la prima chiesa bizantina in Italia dopo la prima chiesa bizantina in Italia.
Beh, questo, io prima di salutarla ringrazio molto per questa chiacchierata, volevo un po' sottolineare anche il suo lavoro, insomma abbiamo parlato di San Cassiano, abbiamo parlato meno di lei, lei ha scritto tanti libri, soprattutto appunto su monumenti locali, Montoro...
Sì, ho cominciato nel 56, quando ero piuttosto giovane, perché adesso sono giovane, diciamo d'animo, è vero, e di fiato, però ce l'ho tanti anni, ce l'ho 96.
No? 96 anni?
95 finiti, insomma, ecco.
E complimenti, sì, perché non avremmo mai creduto.
Sì, sì, e naturalmente sì, avevo una... ma soprattutto io sono stato nemmeno fornito di studi particolari, ma sì, io sono stato un gran lettore, ho letto sempre buoni libri, li ho cercato di anche, li ho maturati, e me ne sono, diciamo così, e neanche hanno fatto la mia cultura, che forse potrebbe darsi pure che non sia del tutto omogenea. Certo è interclassista, perché mi sono interessato di arte, mi sono interessato di storia, mi sono interessato di anche di storia religiosa, soprattutto di storia. E di storia, quando dici di storia, devi dire la storia religiosa, perché la storia d'Italia l'ha fatta il Papa.
Ecco, su questo le vorrei proprio fare un po' una provocazione, perché appunto lei che si è occupato tantissimo di storia e appunto tra i suoi titoli Montoro, storia di un castello umbro e di una famiglia romana, Chiesa e Società a Terni, la chiesa di San Michele Arcangelo di Schifano.
San Michele Arcangelo è stata una scoperta, questa chiesa che stava distruggendola, sono arrivato in tempo quando stanno per rinnovarla, perché lei sa che qui da noi le cose principali si fanno dopo i terremoti. Certi lavori si fanno solo dopo, prima non si poteva fare niente. Quando ci fu il terremoto recente di 30 anni fa, è vero, questa chiesa che era già malandata fu inclusa fra i lavori da rifare, eccetera, e allora il genio civile l'avrebbe rifatta subito, presto, anche un pochettino più grande, perché il parroco ha detto fammici anche un'altra due stanze, eccetera, eccetera, l'avrebbero buttata giù tutto. Invece io avevo scritto nel frattempo un libro che era stato capitato per caso nelle mani della sovrintendenza, che dice no, piano, smettete, non ne fate questi lavori, per carità, perché questa bisogna restaurarla. Allora non fecero fare i lavori che aveva fatto il genio civile, ma li fecero fare a una ditta di restauro, è uscita fuori questa chiesa con questi affreschi, questa chiesa che è una specie di piccolo Pantheon della pittura narnese e che poi ha avuto anche una storia europea, perché è legata alla dinastia degli Ottoni, i primi imperatori che vennero dopo i Carolingi e che naturalmente hanno avuto dei rapporti con Narni. E allora... e ne è venuto fuori che questa ci siamo trovati questa chiesa che altrimenti non ci sarebbe stata più, ma c'è stato il libro del Bolli fatto dalla Cassa di Risparmio, che ha fatto in modo che lo Stato rimettesse. Adesso andatela a vedere restaurata la chiesa di San Michele Arcangelo di Schifanoia, dove ci vanno tutti a sposare, anche perché quando si trova un posto in mezzo alla natura, con un prato tutto lontano dalle cose, eccetera, tutti ci vogliono andare a sposare.
Allora, ecco, tutto questo che abbiamo detto in questa chiacchierata ci dimostra l'importanza anche appunto della ricerca storica. Una provocazione che facciamo da qualche anno, che la lanciò anche Pompeo De Angelis, che è un altro degli storici di Terni: Terni non nasce con l'acciaieria, lei prima lo diceva in qualche modo anche lei. Ecco, pensa che lei che si è occupato per così tanti anni, per 50 anni, di quasi 60 di storia locale, il fatto che c'è una fatica, lei che lo diceva all'inizio, c'è una fatica a conoscere la nostra storia, perché appunto spesso sembra che appunto Terni sia nata di fatto con l'acciaieria, si è forse anche per motivi ideologici un po' dimenticata la storia religiosa, che lei dice invece è indispensabile.
No, la storia di Terni è una storia che deve essere studiata da qualche storico, perché, come dico, ha avuto molti raccoglitori di storie bellissimi, anche ottocenteschi, soprattutto l'Angeloni, eccetera. Però oggi dovrebbe essere esaminata, perché ci sono delle cose molto importanti. Terni è una città la storia di Terni non la conosce nessuno. Tutti reputano che fosse una piccola città contadina, cittadina dove si c'era l'olio, eccetera, tutte queste cose qui. Ma lei deve pensare, tanto per dirgliene una, perché non abbiamo tanto tempo, e per dire questo: Terni, Bulgari, che è quello della ditta Bulgari, il padre degli orefici famosi che stanno in via Condotti di Roma, ha scritto un libro che è intitolato Argentieri e Gemmari Italiani. E registra tutti i marchi di argentieri che ci sono in Italia, o già tutti. Bene, mentre te lo trova, per esempio, che a Narni ce n'è uno, a Terni ce ne sono 60.
60?
Sì, 60 argentieri. Perché? Perché c'era la ricchezza. Perché c'era la ricchezza? Perché se c'era la ricchezza, chi c'era? C'erano gli ebrei. Quindi gli ebrei, che erano, diciamo così, commercianti, avevano il commercio dei preziosi, e qui ai Terni avevano un modo particolare, perché Terni era una città ricca. Se era una città povera non avrebbe potuto avere 60 argentieri, perché Terni era ricca, perché Terni aveva una cosa che non c'aveva nessuno: aveva dentro casa l'energia cinetica dell'acqua, che era divisa in tutta la città, in modo che Terni non era una città qualunque, ma era una specie di Bruges, una specie di Venezia, tutta intervallata da canali, perché ognuno da questo canale prendeva l'energia della caduta dell'acqua per far mandare un mulino, per far mandare un telaio, per far mandare... Pensi che aveva 50... Nel 56 il Silvestri, che ha scritto il libro sul Silvestri, conta, mi pare che siano 56 marche, 56 mole d'olio a Terni. A Terni c'erano, quindi si facevano le canapa, i canapifici, e quindi è stata una città industriosa. Aveva solamente, questo glielo dico, poi dopo finiamo, no? Era stata solamente privata dal vescovo per 300 anni, e non avendo avuto il vescovo dal VI secolo fino al 1218, non ebbe una segreteria, non aveva quell'organizzazione che c'hanno, che portavano con sé i vescovi, quindi non è rimasto della storia, e quindi, ma altrimenti, di questa città ricca, di questa città ariana, perché poi ariana pure, sì, perché, ma anche adesso siamo stati un po' ariani, nel senso che... diciamo così, questa chiesa qui, questo, no, mi sto perdendo il filo adesso su questa storia di questa Ariani. Volevo dire, lo stesso propatrono di Terni è democratico.
Sì, sì.
Non è tradizionale, perché era tradizionale, ma mentre i vescovi, i preti di Terni volevano
Sant'Anastasio, invece Sant'Anastasio, la città ha votato San Valentino.
La città votò San Valentino.
Bene.
E queste votazioni la fece fare Urbano VIII, quando a un certo momento stabilì che i padroni delle chiese doveva essere uno solo, e che poi bisognava che fosse sempre quello, eccetera. Tutto un discorso.
Ci tagliano.
Ecco la storia della Chiesa.
Ci stanno per tagliare, quindi dobbiamo concludere di corsa. Noi ringraziamo moltissimo, anche appunto per il contributo che Guerriero Bolli dà proprio alla conoscenza del nostro territorio, proprio perché siamo convinti che senza storia non c'è neanche futuro. Grazie ancora a Guerriero Bolli. Il libro, lo ricordiamo, si chiama L'Abbazia di San Cassiano nel monastero Bernesi di Belisario, lo trovate da Alterocca. Questa puntata ovviamente la potete riascoltare sul sito www.radioadesso.it, e noi ovviamente ci sentiamo la prossima settimana sempre su queste frequenze, sempre a quest'ora. Grazie.